Bentornati, 17esima puntata di 108. Io sono Andrea Ghezzi in compagnia del trio Cavatton Perfetti Mandoi. Ciao ragazzi.
Ciao Andrea, ciao a tutti.
Ciao, ciao ragazzi, buonasera.
Vediamo se questa sera facciamo finire prima la sigla delle stronzate. Vabbè. Siamo sempre qua, insomma, teniamo fede agli impegni presi. Tutte le settimane cerchiamo di inventarci qualcosa. Questa 17esima puntata sarà particolarmente veloce, abbiamo deciso così. Poi la settimana prossima avremo un ospite, un nostro ascoltatore che verrà a trovarci in trasmissione. Insomma, con lui chiacchiereremo, ve lo anticipo già, di Cubs, perché è un grandissimo tifoso dei Cubs. Abbiamo Alex Cavatton, che Chicago l'ha vissuta, Teo Perfetti, che vabbè, simpatizza per quelli calzini bianchi, ma va bene, gli facciamo parlare di Cubs anche a Teo Perfetti. E insomma, questo sarà quello che faremo oggi e nella prossima settimana. Entriamo subito nel vivo della puntata parlando di quello che dovrebbe essere l'accordo tra Major League e associazione giocatori. Ovviamente è un po' questo il tema di questo momento, nel senso che si stanno allineando gli astri, anzi, facciamo così, diciamo questa cosa, sì. Così, nel senso che protocollo medico ne abbiamo parlato settimana scorsa. Dal punto di vista economico ci dovrebbe essere una ulteriore riduzione degli introiti per i giocatori, con l'impegno però da parte dei proprietari di far recuperare i soldi persi dai giocatori di questa stagione nelle successive stagioni. Ovvero, per capirci, come già ci aveva ricordato Pierre la settimana scorsa, a marzo si era deciso di far sì che i giocatori fossero pagati in funzione del numero di partite che avrebbero disputato. Quindi 82 partite pagati per 82 partite, 86 partite pagati per 86, 100 pagati per 100, quello che era. Nella realtà dei fatti non sarà così, e l'avevamo già appunto anticipato settimana scorsa, però appunto i proprietari hanno detto: non vi preoccupate, quello che lasciate sul tavolo in questo 2020 lo recupererete nel 2021-2022. Non la vedo una cosa semplicissima, perché chiaramente ci sono magari giocatori che sono in scadenza di contratto, giocatori che non rinnoveranno, eccetera eccetera, però insomma la promessa è un po' questa e credo si lavorerà in questo senso tra MLB e associazione giocatori per trovare la quadra. E il 1 di luglio, il 2 di luglio, il 4 di luglio, adesso poi questo devono ancora stabilirlo, scendere in campo per l'opening day e regalarci finalmente una stagione di Major League. Ragazzi, la domanda è sempre la stessa, o meglio l'affermazione che faccio è sempre la stessa: ormai veramente ci siamo? Credete che questo accordo possa andare bene all'associazione giocatori? È l'ultimo tassello di un puzzle complicatissimo che in questi mesi abbiamo raccontato e che porterà appunto all'avvio della stagione 2020, Pier?
Allora, guarda, io questa proposta, per come l'hai descritta tu, a mio parere andrebbe benissimo all'associazione giocatori, e credo che questa proposta, pur informale, è stata fatta arrivare ai media proprio dai rappresentanti dell'associazione giocatori. La MLB aveva deciso di abbandonare l'idea del 50-50 fra quello che guadagniamo noi e quello che guadagnano i giocatori, insomma, del cosiddetto revenue sharing, che ai giocatori sembrava troppo il salary cap. I giocatori sono stati d'accordo nel dividere, nell'ottenere meno soldi quest'anno e averne di più negli anni successivi, ma oggi, nel momento in cui la MLB ha fatto la proposta finale per l'associazione giocatori, ha buttato giù il carico da 6, ha buttato giù la bomba. Sostanzialmente ha detto: ragazzi, ci saranno delle diminuzioni degli stipendi per quest'anno, e le diminuzioni degli stipendi saranno progressive, saranno più che proporzionali rispetto agli stipendi. I giocatori che guadagnano 300 milioni di dollari perderanno, non so, il 50% dello stipendio. I giocatori che guadagnano 100.000 dollari ne perderanno ad esempio il 20, ad esempio il 15. Per un appassionato di diritto, per un appassionato di contrattazioni, questa mossa è fantastica dal punto di vista dell'MLB, perché porta tutta l'opinione pubblica a vantaggio di questa proposta, che è estremamente razionale ed ha estremo senso considerata in sé per sé, però noi conosciamo solo questo dettaglio della proposta. E dall'altra parte ovviamente divide e timpera, perché crea una crepa all'interno della solidità di quella che era stata la cosa dell'associazione dei giocatori. Credo però che questa proposta, per come è formulata e come sembra formulata, sembri assolutamente ragionevole, E penso che man mano, con ogni momento che va avanti, ci si avvicini davvero sempre di più alla, al momento in cui ci sarà l'accordo definitivo e si giocherà.
Teo?
Sì, mi pare un'ottima proposta. Mi sembra l'ultimo punto che ha detto Pierre sia la cosa più importante, ovvero che ci sia voglia da entrambe le parti di raggiungere un accordo e potremmo avere davvero del baseball in questo 2020, che è la cosa più importante per noi appassionati.
O poi io ricorderò a tutti, quando finalmente ci sarà il primo lancio, che io ve l'ho detto fin da subito, che la stagione non è mai stata in dubbio. Alex.
La stagione non è mai stata in dubbio, non lo sarà mai.
Anche perché abbiamo fatto il draft del fantasy e io ho...
Fatto il draft quando ancora doveva scoppiare la bomba, esatto. Eravamo già lì a fare affari. E ti dico di più,
più guardo la mia squadra e più sono contento del draft che ho fatto e dico, cazzo, quest'anno è un anno buono che vinco, anche perché ci saranno pochissime partite, quindi bisogna partire forte. E diciamo, queste cose qua sono abbastanza bravo. E poi vabbè, perché ho meno tempo per fare danni, cioè ho meno tempo per mettere mano a quel buono che ho fatto al draft per rovinarlo.
Che rischi di crollare sul lungo termine, Andre.
Sì,
letale.
Esatto.
No, comunque, perché... ragazzi, guardando la partita vecchia della... Scusate, off topic.
No, guardando la partita
vecchia degli Yankees dell'anno scorso. E il telecronista ha detto che fino a luglio sostanzialmente Tanaka contro i Rays aveva una ERA di 1.15. Quindi il suggerimento di Cavatton era giusto.
Ah, ancora. Senti, ma Alex, secondo te il 4 di luglio, il 2 di luglio, insomma, quando cavolo sarà? I primi di giorni di luglio giochiamo? Cioè giocano? No, noi giochiamo a Super Mega Baseball. Loro giocano nei vari ballpark.
Guarda, io vado a sensazione, visto che il 4 di luglio è il compleanno del nostro amico Shapiro, il 4 di luglio si giocherà.
Ok, fantastico. Benissimo.
L'importante della festa dell'indipendenza, compleanno di Shapiro, per chi non lo sapesse.
No, ma per chi non lo sapesse, l'MLB ha scelto il 4 di luglio, sceglierà meglio il 4 di luglio, ufficializzerà il 4 di luglio proprio perché sanno che è il compleanno di Alex Shapiro. Ovviamente Cavatton vi sta dicendo implicitamente che è uscito Winners Out, disponibile su Amazon, ne parleremo poi stasera, perché ascolta, a The Cutting Edge Show ci saranno tutti qui presenti, più appunto anche Shapiro, che verrà a trovarci per approfondire un po' il discorso. Alex, mi sembra, visto così andiamo un attimino fuori scaletta, ma tanto questa sera siamo veloci veramente, quindi ce lo possiamo permettere. Le prime impressioni, i primi riscontri del libro siano positivi, cioè nel senso c'è parecchio interesse. Sono andato anche a vedere la classifica di Amazon e siamo messi bene.
Sì, dai, diciamo che si è scatenata una bella ondata anche di supporto in generale da tutte le pagine, in questo caso, visto che stiamo parlando di baseball, ringraziamo in particolare la pagina di MLB Italia, che sono oramai, c'è la fratellanza con loro, e questo lo si sapeva già. Ringraziamo anche la pagina italiana dei New York Mets, che ci ha dato una bella spinta. E sono contento, Andre, perché mi sembra che stia andando bene, mi sembra che, poi i report arriveranno,
sì, non li possiamo ancora avere, certo.
Poi comunque è un progetto che è senza termine, senza tempo, come il libro stesso, di conseguenza ce lo godremo con calma e lo promuoveremo in tutte le sedi del caso nei mesi e negli anni a venire, ecco, di sicuro non ci arrenderemo.
Ecco, io che sono un avido lettore dico sempre che i libri senza tempo sono i libri migliori, ovvero quelli che comprali quando vuoi, che comunque ti lasciano qualcosa, perché appunto non sono funzionali all'uscita, non sono legati all'uscita, all'anno in cui escono, ma appunto raccontano delle storie, come come nel caso di Winners Out, che tu le legga nel 2020 o che tu le legga nel 3000, va sempre bene, sono sempre interessanti e sono sempre belle. Da questo punto di vista sono i miei libri preferiti e sono contento che quello che avete scritto voi sia proprio uno di questi, di questo tipo di libri, e quindi vabbè, non ti dico che l'ho già comprato, ma l'ho già comprato. Va bene, allora, abbandoniamo l'attualità per un attimo, o meglio, lo abbandoniamo per modo di dire. C'è stato, ne abbiamo anche parlato in questo podcast, appena finita la serie The Last Dance in America su ESPN, da noi in Italia su Netflix. ESPN però aveva in serbo e probabilmente sfruttando anche un po' la situazione che c'è, magari anche accelerato un po' le cose, aveva in serbo tutta una serie di documentari nuovi da proporre nel periodo appunto maggio-giugno. Si è iniziato ieri, perché hanno visto un pezzettino io, con Lance Armstrong, che è un documentario diviso in due parti. A metà giugno, vado a memoria, non mi ricordo la data, dovrebbe uscire, anzi uscirà, non dovrebbe, uscirà, perché ho visto anche la pubblicità su ESPN, uscirà quello che racconta quella pazza estate del 1998 in cui Sammy Sosa e Mark Maguire fecero qualcosa di incredibile, ovvero scatenarono questo home run derby che si svolgerà in regular season. Appunto, questi due giocatori riscrissero la storia, un Maguire con il 70 fuori campo e Sammy Sosa si fermò a 66. E io, che ho un, come lo ricordo bene, me la ricordo bene quell'estate, anche perché fui bocciato, l'unico anno in cui sono stato bocciato a scuola, quindi come fare a dimenticarselo, ero in seconda superiore, sì, l'anno dei mondiali in Francia, me lo ricordo perché
addirittura anche io me la ricordo bene per la traversa di Di Biagio,
perché sono stato bocciato,
meglio la tua bocciatura,
sì molto meglio, ma ero stupido, non studiavo, insomma, poi l'ho capita dopo quell'estate lì, l'ho capita da allora, insomma, diciamo che la scuola l'ho vissuta molto meglio. Comunque, a parte questo, no, dicevo, me lo ricordo perché ne parlò tantissimo anche in Italia. Io mi ricordo la Gazzetta dello Sport che, al posto di pubblicare notizie come i capelli di Ronaldo, come hanno fatto oggi, adesso vi leggo la notizia, no, che cazzo ridete, scioglie le trecce Ronaldo, è il look giusto per la ripartenza? Hashtag Serie A, hashtag Juve, hashtag CR7.
Bellissimo,
ecco, la Gazzetta,
sì, la grande informazione.
La stessa Gazzetta che l'altro giorno ha pubblicato in prima pagina: Udinese, la ripresa la difesa è affidata a Trost e Ekong, che in realtà sono i due cognomi di un solo giocatore.
Prima pagina. Vabbè, comunque, insomma, la Gazzetta dello Sport, che al tempo era ancora un giornale serio, mi ricordo che ne diede tantissimo spazio a questa rincorsa al record di Roger Maris, che era di 61 fuori campo, giusto? Adesso ho avuto un...
Yes.
Ok, 61 fuori campo e appunto, cioè, fu una cosa planetaria, fu una notizia sportiva planetaria che cadeva anche in un momento particolarmente quieto per quelli che sono gli sport tradizionali europei, ma appunto per dirvi della cosa incredibile che stava succedendo ne parlò tantissimo la Gazzetta. Io mi ricordo anche poi al tempo Telepiù, Bianco, Nero, non mi ricordo più quale delle due fosse, che parlava di sport, che tutti i giorni aggiornava, eccetera eccetera. Ecco, la domanda adesso, ok, fatto questa premessa, cioè, arriverà questo documentario, che cosa vi aspettate di vedere a ormai 22 anni di distanza? Sì, 22 anni di distanza, cioè, vi aspettate dei retroscena che al tempo non furono raccontati? Vi aspettate una revisione critica di quell'estate, perché poi insomma gli scandali della Stereo Zera che susseguirono insomma cambiarono un po' quella che fu la percezione al tempo? O invece sarà un racconto comunque epico di due giocatori che regalarono una visibilità al baseball in un momento in cui il baseball aveva bisogno di due eroi, e appunto li trovò in questi due personaggi. Pier?
Guarda, io mi aspetto molto da questo documentario, perché quell'estate del 98 è stata assolutamente straordinaria e di fatto ha rimesso il baseball praticamente sulla mappa dell'attenzione mondiale dopo lo sciopero del 1995, che aveva 94-95, che aveva causato un grave disastro di public relation per il mondo del baseball. Mi aspetto, dal punto di vista critico in particolare, un qualcosa che riguardi come di fatto la Major League Baseball sapesse anche benissimo che i signori Sosa e Maguire, diciamo che quei fuoricampo li battevano facendo utilizzo di steroidi e quant'altro, come d'altronde tutti facessero uso di steroidi e quant'altro, però avesse deciso proprio in quel momento la Major League Baseball di chiudere un occhio, perché di fatto conveniva alla Lega per ristabilire la propria immagine, salvo poi uscirsene con gli scandali 6 o 7 anni dopo, a cosa già fatta, e far partire quella caccia alle streghe gigante che ha portato al Mitchell Report, alla... cioè, caccia alle streghe relativamente, perché comunque sono state utilizzate delle cose illegali, però comunque per esempio ha portato a Bones e Clemens nella Hall of Fame, che per, a mio parere, dovrebbero, cioè non dovrebbero assolutamente esserci, però questa è una, sono delle corde che tocco da ormai da anni, e chi mi conosce lo sa.
Alex?
Ma sì, sul discorso di Pierre penso che non faccia una piega. A livello del documentario, fine a se stesso, io mi aspetto anche un qualcosa di più personalmente, cioè, però parlo, ripeto, a livello personale, di quanto non mi abbia dato The Last Dance, nel senso che questo è più il mio genere di documentario, c'è un po' più di ricerca, e magari sono cose che, tra l'altro, trattiamo un argomento che tra l'altro non è neanche così comune, mi auguro, che non è comune nel nostro paese. Mi auguro che, diciamo così, The Last Dance abbia spalancato un po' le porte anche magari a nuovi orizzonti per quelle che poi sono le dinamiche della comunicazione sportiva in Italia, e anche da parte di chi poi diventa fruitore o la va a seguire. E quello di Mark Maguire e Sammy Sosa, che avevano finito appunto 70-66, è una di quelle storie che probabilmente se c'eri non puoi dimenticare, ma se non c'eri non puoi averne idea, secondo il mio punto di vista, nel senso che anche avendola vissuta a Chicago, nel senso, non vissuta, ma nonostante i miei contatti fossero più legati ai White Sox che non ai Cubs, per qualche ragione che non vi so raccontare, probabilmente ho incontrato più tifosi del sud che non del nord, in generale è questo che mi è apparso, no? E The Great Home Run Chase of 98 è uno di quei momenti, però, che in cui in America, se andavi in giro per le strade, ti fermavi alla barriera per pagare un pedaggio e casualmente il casellante indossava un cappellino dei Cardinals, gli si chiedeva se fosse successo qualcosa nel frattempo, no? Era un po' diventata Maguire Sosa era diventato un po' anche l'argomento della domenica nei sermoni della chiesa o il giro di sedie dal barbiere, quindi stiamo parlando, secondo me, di un qualcosa di davvero unico, e credo che Maguire contro Sammy Sosa era anche un monologo di 10 ore al giorno, nel momento in cui la tua mansione fosse stata quella di guidare un taxi, per esempio, in quel periodo, tra l'altro poi tutto intrattenuto dalla rivalità tra Cubs e tra Chicago, comunque St. Louis. Chiudo dicendo però che, a parere mio, è una storia che non è esattamente invecchiata come il buon vino, mi spiego, dal momento che insomma è rimasta un po' in ombra, magari l'appassionato, quello che fa un pochettino di ricerca, ovviamente ci si è perso in mezzo a quella battaglia, perché è stata veramente una battaglia epica. Mentre in generale uno che non va a fare quel minimo di ricerca in più se la perde per strada. Quindi in questo senso trovo che sia una grande iniziativa.
L'ultimo, ma che aveva solo 3 anni, non può ricordarsela, ma sicuramente ne hai sentito parlare. Cosa ti aspetti dal documentario? No, ma non è una presa per... No, in questo caso non è una presa per il culo, dai. Anche tutte le volte che c'è qualcosa ti prende in giro.
Era il mio punto di partenza. Siccome non ero ancora nato, io questo Long Gone Summer penso che me lo godrò molto, visto che di quella epica battaglia ho visto solo qualche video su YouTube. Non vivevo ancora, ovviamente, il baseball nella maniera in cui lo vivo ora. Sono curioso di vedere se il regista AJ Schneck riuscirà a far trasmettere al pubblico quanto fosse alla fine importante la questione degli steroidi, che allora non veniva praticamente snobbata, come ha detto giustamente Pierre. È arrivato lo scandalo anni e anni dopo. Secondo me questa è una parte fondamentale, cioè cercare di sensibilizzare comunque lo spettatore al discorso steroidi legati allo sport, che ti possono portare a degli ottimi risultati, ovviamente, però hanno degli effetti collaterali molto molto dannosi e importanti. Secondo me questo è il connubio da tenere d'occhio nel documentario, che comunque mi aspetto molto interessante.
Chiudo io dicendo questa cosa. Io me la ricordo veramente bene, perché in Italia se ne parlò tantissimo. Poi vabbè, per me, che avevo la fortuna di avere dei genitori che mi volevano veramente del gran bene, sapevano della mia passione di sport americano, mi regalarono già molti anni prima l'abbonamento a quello che era Telepiù. Fu una cosa pazzesca, per assurdo, proprio perché c'era una rivalità, quindi c'era Maguire e Sosa. Fu ancora più pazzesca dei 73 poi di Barry Bonds, arrivati qualche anno dopo, e comunque si fece un gran parlare in Italia, perché anche Barry Bonds, anche comunque la corsa al record di Barry Bonds fu raccontata, e fu raccontata anche dalla stampa sportiva italiana, perché era comunque qualcosa di incredibile. Però ecco, Maguire Sosa è una di quelle cose, l'ha sintetizzato prima bene Alex, se l'hai vissuta non te la puoi essere dimenticata, se non c'eri fai veramente fatica a capire cosa rappresentò quell'estate per un appassionato di sport e soprattutto per un appassionato di baseball. Quindi ho un'aspettativa altissima sul documentario che uscirà su ESPN. Sono curioso di vedere come verranno trattati alcuni temi, come avete detto un po' tutti, perché comunque al di là di quella è interessante quello che è successo, racconto di quello che è successo, ma anche di quello che è stata la percezione poi quando sono usciti tutta una serie di scandali, e cui appunto abbiamo già accennato poco fa. Va bene ragazzi, questo era in sostanza quello che avevamo dire sul baseball, che avevamo da dire questa sera sul baseball MLB, mettiamola così. Ovviamente, visto che c'era poco di cui chiacchierare questa sera, non potevamo non aprire l'angolo baseball asiatico. Lo apriamo su due fronti. Il primo è quello del recap, e quindi adesso la parola va a Pierre, e poi cercheremo di capire anche cosa può significare questa stagione così particolare del baseball asiatico di riflesso sul baseball americano. Vai Pierre.
Allora, molto rapidamente il recap. Si è giocato molto più in Corea rispetto a Taiwan, perché in Taiwan da martedì fino a sabato della settimana scorsa sostanzialmente ha piovuto, e quindi non si è giocata nessuna partita. Le ultime partite sono state giocate di domenica. E comunque in KBO continuano a essere in testa gli NC Dinos, un po' a sorpresa, con un record di 15 vittorie e 3 sconfitte. Subito dopo gli LG Twins 12-6, i Doosan Bears 11-7. Si sono fatti male un paio di giocatori molto importanti come Mitch Lively e Baek Ho-Kang dei KT Wiz. Baek Ho-Kang, ne abbiamo già parlato in un'altra precedente puntata, era il super prospettone di 20 anni che già l'anno scorso aveva dato degli ottimi numeri, e quest'anno sembrava poter continuare con la sua forma d'All-Star. Si è fatto male, starà fuori per qualche settimana, lasciando la sua squadra, che è peraltro una delle squadre più interessanti della KBO e più divertenti da guardare se ti piace vedere il mondo bruciare, lasciando la sua squadra senza di lui. In sua assenza, infatti, i KT Wiz hanno prima perso una partita nella quale erano in vantaggio tipo di 5 punti al nono inning, l'hanno persa malissimo, e l'altro giorno in una partita che ho visto anche su ESPN erano in vantaggio al nono, gli altri avevano basi piene e un out, una fly ball facile è andata esattamente in mezzo tra l'esterno centro e l'esterno destro, che non sono riusciti a comunicare, praticamente hanno perso la partita. Insomma, non grandissimi momenti. A Taiwan, come abbiamo detto, non si è giocato fino a domenica, ma domenica c'è stata una bellissima rissa. Ancora una volta protagonisti i Fubon Guardians e i China Trust Brothers, ancora una volta protagonista Ariel Miranda, il lanciatore che tre anni fa, nel 2017, era quello che aveva lanciato più inning nella rotazione dei Seattle Mariners in MLB. Quest'anno si trova a cercare di colpire gli avversari all'interno del campionato taiwanese. Prima ha cercato di colpire un avversario in testa e non ci è riuscito, ci sono stati warning e quant'altro, poi ne ha colpito un altro esattamente sul ginocchio, si è sentito un bruttissimo rumore, facendogli peraltro anche male, non so se starà fuori qualche giorno il battitore. Da lì è stato espulso, ci sono state proteste e quant'altro. I tifosi dei Brothers sono andati a protestare contro i Guardians, che in realtà avevano subito tutto questo, dicendo, cioè insultando e quant'altro. I giocatori dei Guardians, tornando dal dugout, gli hanno detto: vieni, vieni qui sotto che ti mostro io. Insomma, grandi momenti. E niente, è finito con quei tifosi espulsi e portati via dalla CPBL sostanzialmente per un anno, due anni, comunque banditi dalle partite del baseball taiwanese, e con Ariel Miranda che ha causato tutto questo. È stato multato $337, diciamo, non proprio una multa. Noi paghiamo multe maggiori quando per eventuali violazioni della fase 2. $337 e niente, ha pagato e non sarà nemmeno sospeso per una partita.
Adesso io non voglio dire, però il campionato taiwanese è veramente un problema. Quattro squadre, queste si incontrano sempre, nascono tensioni.
Cioè, buona... non ci dorme la notte su questa cosa, ragazzi.
Allora, stasera ho partecipato, stasera mentre registriamo, prima di venire qui a fare questo podcast con voi, sono stato ospite, scusate il disturbo, perché un ascoltatore ha chiesto un paragone tra... si stavano facendo paragoni tra le leghe maggiori americane, no? E quindi, siccome stasera si doveva parlare di baseball, hanno pensato bene di chiamare il sottoscritto. Vabbè, lasciamo perdere. Già qua io vado a parlare di baseball, mai parlo di baseball nei podcast di football, perché di football non mi fa più parlare nessuno, ma non voglio fare polemica. Comunque, detto questo, alla richiesta su informazioni sul baseball taiwanese, ho detto così. Cioè, voi immaginatevi che può esistere un campionato in cui ci sono quattro squadre che giocano 120 partite. Punto a capo, fine, e questo è quello che ho da dire sul baseball taiwanese. È poi inutile che ci stupiamo delle risse, sempre quelli sono. Cioè, se ci sono delle tensioni, si vedono ogni
pure
due per
tre. Capisci, con tua moglie a casa dopo un po', dopo la quarantena, quello stesso, giusto?
O con i miei figli. Per stare
anche qui, sì.
Scusate, sempre storie di vita vissute. Questa sera, prima di tutto, quindi prima di scusate disturbo, prima di 108, avevo una telefonata da fare con alcune persone che entreranno a far parte del circuito di The Cutting Edge, che proporranno tra l'altro un podcast super innovativo, molto bello, insomma è una cosa che scoprirete a breve. E ero al telefono e ad un certo punto ho detto ai bambini: vi va bene che questa è una videochiamata, insomma vi ammazzerei di botte, ma questi chiamano il telefono azzurro. Questo è stato il mio rapporto con i miei figli questa sera, di disperazione totale. Va bene, questa era la parte, ok, recap, ci tenevamo a farla e va bene così, cerchiamo di tenervi comunque aggiornati su quello che sta accadendo in Asia. Quello che invece mi interessava un po' chiacchierare con voi, e poi parto da Alex, è se secondo te, è quello che dicevo già prima, se secondo te sta cambiando un po', è vero che tu segui poco, devo dire, il baseball asiatico, però lo chiedo lo stesso a te per prima, no, a parte gli scherzi, cioè se secondo te questo blocco dell'MLB e il fatto che si stia giocando in Corea, soprattutto in Corea, restiamo in Corea, escludiamo questo discorso Taiwan, la percezione, se ti sembra, da quello che leggi, da quello che vedi, se ti sembra che la percezione che hanno gli americani nei confronti del baseball asiatico stia cambiando, primo, e se secondo te quello che abbiamo già visto con Carter Stewart, che giocherà per i Fukuoka SoftBank Hawks in Giappone, e un Roberto Ramos che gioca negli LG Tigers, che è uno slugger, uno che insomma l'anno scorso in AAA ha postato numeri piuttosto interessanti, se il campionato asiatico possa diventare interessante sia per lo spettatore medio americano che per i giocatori che magari giovani che navigano nelle minor, e vista anche la situazione nelle minor non felicissima, possano decidere di intraprendere la strada del baseball asiatico per poi poter tornare in Major League o avere un'opportunità in Major League. Avviene già, sia chiaro, però prima c'erano giocatori del tipo, adesso me ne dico uno, che avevo proprio qua un tweet l'altro giorno, che ho sentito anche intervistato, Tyler Wilson, lanciatore che ha fatto parte dei Baltimore Orioles, che sai, ha utilizzato, insomma ha avuto delle chance nella Big League, non ce l'ha fatta, è andato a giocare in Corea. Adesso sembra che il trend stia un po' cambiando, ovvero anche giocatori che alla Big League ci potrebbero arrivare seguendo il percorso naturale, decidano di andare a sperimentare, a fare un'esperienza nel baseball asiatico, per due motivi: uno, i soldi, e due, perché comunque la percezione che c'è in America di questo baseball e del livello a cui si gioca è incrementata, è aumentata, e quindi vale la pena, diciamo, bruciare le tappe, passare da un'altra parte per poi tornare negli Stati Uniti. Alex.
Allora, L'aspetto tecnico è che potrebbe valerne la pena. Dall'altra parte, però, io sono più, mettiamola così, non intrigato, ma sono più dal lato di quelli che pensa che non tanto il gioco di per sé o il giocatore asiatico possa essere importante, o possa trovare spazio in America, ma i mercati asiatici in questo caso fanno gola. Ok, mm-hmm. Fanno gola, e l'esempio, visto che si è parlato di paragonare sport, tu sei andato a parlare di baseball con il football, io ti butto lì proprio una pietra, a livello di basket, con baseball, adesso LeBron James, Anthony Davis, tutto quello che era il contorno da Kevin Durant, Curry, che vabbè, in realtà Curry si è trovato lì, di questi grandi campioni, insomma c'è stato un momento non molto lontano da questi giorni in cui tutti i più grandi, Kawhi Leonard, Paul George, sono finiti tutti a giocare in California. Ok, c'è una ragione di base perché la NBA, se ci fosse stato Stern 10 anni prima, questa cosa non sarebbe mai potuta accadere. Potete giocarvi il conto in banca, questa cosa non sarebbe mai successa. Oggi il mondo è cambiato, tutti i più grandi talenti vanno a giocare in California. Perché? Perché la California è in linea d'aria la zona, lo stato americano più vicino alla Cina, e di conseguenza se tu apri i mercati cinesi alla NBA stai aprendo degli introiti che sono spaventosi, come quando è esploso il caso di Jeremy Lin a New York. Quindi io la stessa cosa, adesso mi dilungo sulla NBA, la vedo possibile in qualche maniera nel baseball, perché nel momento in cui, a parte che la comunità coreana in America è abbastanza ampia, specie dal momento in cui, vabbè, ci sono grosse disponibilità da parte di qualcuno. Mi ricordo a Chicago nell'istituto c'erano tantissimi coreani, come mi basta guardare qui a Milano, andare a fare un giro alla Marangoni, probabilmente un quarto delle studentesse delle Marangoni sono coreane. Adesso, al di là di questo, può essere un particolare che sicuramente è interessante per la MLB, che è a caccia di espansione a livello globale, a livello mediatico, a livello di coinvolgimento di pubblico. Londra non è l'ultimo degli esempi. Di conseguenza mi viene più da ragionare questo di aspetto, Andre, che non quello poi del profilo del giocatore, che ce la possa fare o meno, che quello possa essere considerato una sorta di ambiente da minors, anche perché, scusami, poi chiudo, tecnicamente gli americani hanno un po' la brutta abitudine di non mettere mai il naso fuori poi da loro, cioè loro guardano loro, non vanno a guardare cosa succede dalle altre parti, perché comunque non lo ritengono importante per manie di superiorità, e questa cosa purtroppo è una loro pecca, però ecco, così almeno ho dato la mia idea.
Perfetto, Teo, ti faccio ragionare su una cosa che ho detto io, una cosa che ha detto Alex, così sviluppiamo il discorso. Io facevo questo tipo di pensiero: allora, il percorso normale di un giocatore di Major League è Minor League, a vari livelli, ci sono vari gradini, li percorrono, e ad un certo punto chi è forte arriva nelle Big League. Quello che dicevo è, ci sono giocatori che magari anche per una questione economica, forse soprattutto per una questione economica, visto anche il cambio che io percepisco in questo momento ancora più forte di prima dell'attenzione che danno gli americani ai campionati asiatici, allora il giocatore di minor league dice: piuttosto che stare in minor a guadagnare pochi soldi e comunque avere tutte le difficoltà del caso poi per arrivare nelle major, tanto vale andare in Corea, in Giappone o in questi posti qui, guadagnare di più e comunque puoi avere la chance di tornare negli Stati Uniti. E questo è un discorso che è quello che facevo inizialmente. Mi è piaciuto molto il paragone che ha fatto Alex con l'NBA da questo punto di vista. I college americani stanno per affrontare un problema, che è quello del fatto che sostanzialmente la G League sta pensando di cambiare nell'NBA, quindi la G League pensa di creare delle squadre ad hoc che fanno un campionato ad hoc con una schedula ad hoc, pagando i giocatori per farli saltare direttamente dall'high school al professionismo per poi inserirli nell'NBA. Ecco, questi due aspetti, quindi fattore economico, un percorso diverso e anche un modo diverso di pensare che sta avvenendo anche nelle altre leghe. L'esempio è quello dell'NBA. sono dei paragoni che si possono fare? Vedi delle attinenze o comunque il baseball ha la sua strada e il basket è un altro discorso?
Ma sono due approcci al professionismo, secondo me, completamente diversi. Ne abbiamo già parlato qualche puntata fa. Nel basket comunque si tende ad andare a passare dal college direttamente al professionismo. Perché? Perché nel tuo prime, nei tuoi 19, 20, 21, 22 anni, sono insomma quelli, sono gli anni dove tendi a sviluppare di più l'atletismo, che è comunque molto molto necessario nel basket, mentre il baseball è uno sport dove hai bisogno di fare la gavetta, diciamo.
Scusami se ti interrompo, però è qua che voglio stressare l'argomento. Però alla fine è una questione di soldi, nel senso che per una vita i giocatori di basket americani andavano al college, stavano 2, 3, 4 anni, quello che era, arrivavano nell'NBA e iniziavano a fare i soldi. È vero che nel minor league guadagni, però non guadagni quanto puoi guadagnare in Corea, non guadagni quanto puoi guadagnare in Giappone. Quindi a questo punto il giocatore, come per l'NBA, decide di saltare il college, andare in G-League o venire in Europa, andare in Cina, perché gli esempi ne abbiamo avuti mille, per monetizzare immediatamente quello che è la propria carriera. Da un certo punto di vista io ci vedo un'attinenza col giocatore di baseball che dice: al posto di stare mille anni nelle minor, vado a giocare in Corea, vado a giocare in Giappone, piglio i soldi e tanto poi se sono forte la chiamata, la possibilità di tornare, l'avrò comunque. È su questa cosa che io stresso e facevo il paragone.
Sì, ma infatti il punto a cui volevo arrivare è che secondo me da questa cosa le leghe asiatiche potrebbero sicuramente giovare, cioè potrebbero in realtà giovare entrambe le parti. Come dici tu, il giocatore può andare a fare un'esperienza innanzitutto in una nazione diversa, che è sempre una cosa stimolante per qualsiasi persona, e può prendere più uno stipendio adeguato, più alto. Risolvi anche il problema che la MLB ha buttato sul tavolo, ovvero che ci sono troppe squadre di minor league secondo loro, quindi a quel punto puoi evidentemente fare questo taglio. E le leghe asiatiche ci guadagnano che innanzitutto avendo molti giocatori americani o comunque dal Centro America hanno molti più ascolti da quella parte del mondo, e dall'altra parte giovano del fatto che comunque il livello delle loro leghe potrebbe benissimo alzarsi. Quindi secondo me è una soluzione che da entrambe le parti potrebbe portare a dei risultati positivi sicuramente. Poi adesso che gli americani abbiano iniziato a buttare l'occhio sull'Asia, al 100% io non ne sono convinto, perché gli americani hanno sempre questo strano senso di essere migliori di tutti e quindi comunque in un modo o nell'altro cercheranno di tenere i talenti o comunque lo spettacolo tra virgolette tutto per sé, anche per il fatto che io adesso non ho mai vissuto una realtà di minor league, però comunque il fatto che praticamente in ogni città ci sia la possibilità di andare a vedere del baseball sia una cosa comunque che faccia piacere agli abitanti delle città che non hanno squadre di major che li rappresentino. Detto questo, però, sì, sicuramente potrebbe essere un palcoscenico importante, i giocatori potrebbero guadagnare, come abbiamo detto, di più, e sicuramente la KBO e la NBP, che partirà a breve, potranno sicuramente avere un alzamento dell'asticella dal punto di vista della qualità del gioco.
Piero?
Guarda, io sono d'accordo, esattamente d'accordo con quel che avete detto voi, e anzi aggiungerei da questo punto di vista che con il fatto che ci saranno meno giri di draft quest'anno e nei prossimi, e ci saranno meno squadre di minor league, ci saranno molti più giocatori che usciranno dal processo, dalla gavetta che porta un giocatore dal college o dalla high school a giocare in MLB, e ci saranno moltissime occasioni in più in cui squadre asiatiche potrebbero mandare i loro scout a cercare dei talenti che magari sono un attimo accantonati dalle franchigie di MLB. Per i talenti a loro volta ci sarebbero tutti gli incentivi del mondo per andare in Corea e usufruire di tutte le, in Corea o in Giappone o quel che è, e usufruire di tutti i sistemi di analytics che hanno quelle squadre, che hanno iniziato a sviluppare negli ultimi tempi, che potrebbero essere superiori rispetto a quelle che magari si trovano in alcuni college o addirittura in alcune situazioni delle minor league. Tuttavia c'è un importante ma, cioè il fatto che i giocatori stranieri, che le leghe asiatiche, la KBO in particolare, ma credo che ci sia una simile regola anche in Giappone e a Taiwan, sì, che le leghe asiatiche hanno un limite di giocatori stranieri. In KBO si poteva giocare con, fino all'anno scorso, con 3 giocatori stranieri, di cui 2 soli contemporaneamente in campo. Quest'anno possono starci 3 contemporaneamente in campo, ma non di più all'interno del roster, sempre per mantenere sia una competitività sia un modo per far crescere i giocatori locali. E per questa ragione, se gli stranieri sono così pochi, è più probabile che questi posti vengano dati ai giocatori che magari la loro cup of coffee nell'MLB ci hanno già avuta.
Sì, condivido, questo è sicuramente un problema, è un aspetto fondamentale. Io credo che però il 2020, per quello che è successo, possa rappresentare da questo punto di vista una svolta, cioè che vedo che KBO e NPB un po' più, secondo me, potranno iniziare a pensare di cambiare un po' quelle che sono le regole, come già in parte hai detto tu adesso, in KBO sono cambiate, con un protezionismo verso il proprio movimento che forse è anche giusto che ci sia, però con i problemi che ci sono nelle minor, con la possibilità di far confluire tanto talento, e tanto talento giovane, ripeto, non giocatori che hanno esaurito le loro chance nella Big League, ma con giocatori appunto interessanti. Ho citato Roberto Ramos perché ne parlavano proprio l'altro giorno su ESPN, ma non c'è solo lui. Se riuscissero a trovare il giusto compromesso, credo che avrebbero solo, cioè sarebbe un innalzamento della qualità del livello del baseball all'interno del punto del panorama asiatico, e una possibilità per questi giocatori di fare un percorso diverso per poi arrivare forse un giorno nelle major. È un qualcosa che va monitorato nel corso degli anni, non possiamo sapere oggi come sarà 10 anni, però insomma Carter Stewart è stato un argomento piuttosto discusso, ne ha parlato anche Niccolò Gatti all'interno di 108 nei PB appunto, ma ne aveva parlato anche qua con noi. Non lo so, è un qualcosa che secondo me sarà interessante seguire nei prossimi anni. Va bene ragazzi, 42 minuti senza aver niente da dire, credo che sia un record, perché oggi gli argomenti veramente latitavano.
Facciamo più record su record di Maguire
e Sammy Sosa. Esatto, bravo, esatto.
Faranno un 30x30 su di noi.
30x30 108.
Io credo che la Major League, Manfred sa che esistiamo, quindi io credo che loro ci debbano riconoscere qualcosa, cioè dopo quello che stiamo facendo per loro, parlando tutte le settimane. Cazzo, il podcast di The Ringer sul baseball è fermo da non so quanti mesi, credo dalla trade di Betts ai Dodgers. Non so se Bill Simmons vuole prenderci a bordo, tanto siamo stati comprati da Spotify, adesso i soldi non gli mancano, noi ci accontentiamo veramente di poco ragazzi, ve lo diciamo e via così.
Anche pagamento in giro.
Sì, assolutamente. Buono, io ho chiuso la mia agendina nera e arancione, che è quella su cui scrivo tutto quello che deve succedere all'interno di questo e di tanti altri podcast. Che dire ragazzi, grazie Cavatton, noi ci vediamo, anzi Cavatton e Pier, no, anzi con tutti e tre ci vediamo domani. Con tutti e tre ci vediamo domani.
Oh yeah.
Con Alex e Pier ci vediamo anche sabato, perché è arrivato il momento di mangiare delle costine. E credo che sia giunto. è arrivato il momento giusto per farlo. E con tutti gli ascoltatori ci sentiamo.
Sai che se sabato pioverà, io verrò a casa tua e griglierò.
Sì, ma
sotto
niente,
la pioggia.
Ma chi se ne frega? Sì, okay, sì, non c'è problema. E con tutti gli ascoltatori.
Non è un impegno da.
Dicevo, con tutti gli ascoltatori invece ci sentiamo settimana prossima. Un abbraccio Alex, ci vediamo domani sabato, insomma ci vediamo spesso in questa settimana,
ci vediamo tutti i giorni. Un abbraccio a tutti, dai ragazzi, che manca poco.
Un abbraccio Pier.
L'ultima conferma che Manfred ci ascolta: il numero di diamanti nell'anello dei Nationals della World Series è 108.
Sì, va bene, ma dai, scontato. Un abbraccio anche all'uomo da Berlino che non potrà raggiungerci per la grigliata, ma è sempre con noi. Matteo Perfetti.
Ci sarò con lo spirito, un abbraccio a tutti.
Va bene, un saluto anche da parte mia, ci sentiamo settimana prossima. Ciao!